Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Il tema di questa trasmissione della Voce del Magistero sarà l'omelia che il Santo Padre ha tenuto domenica scorsa in Mongolia durante la celebrazione della messa in questo paese di cui abbiamo un po' parlato martedì scorso, questo sterminato paese con piccoli numeri, un paese che è grande, mi pare 5 volte più dell'Italia e ha soltanto 3 milioni di abitanti. È un paese che ha una grande storia, una grande memoria. Tutti abbiamo conosciuto un po' miticamente le vicissitudini di questo popolo, il cui personaggio più conosciuto è Gengis Khan, ma che ha attraversato la storia, in qualche modo fatto anche la storia. Dentro questo paese c'è una piccolissima comunità cattolica di 1500 persone e il Papa ha voluto incontrarla. Questo è, l'ha detto lui, il motivo principale della visita. Poi sicuramente ci saranno anche le motivazioni geopolitiche. La Mongolia confina con la Russia e con la Cina e certamente il Papa ha approfittato di questo viaggio anche per lanciare dei messaggi a queste due popolazioni che sono così importanti oggi per la soluzione della guerra successiva all'invasione della Russia, da parte della Russia dell'Ucraina. E probabilmente una delle persone che potrebbero fermare la guerra, convincendo presidente russo Vladimir Putin a venire a più miti consigli, come ha detto anche il nostro ministro degli esteri che è stato recentissimamente in Cina in una visita ufficiale, e Xi Jinping, cioè il segretario del Partito Comunista Cinese, presidente della Cina, potrebbe per l'influenza, ma più che l'influenza per il potere che ha nei confronti della Russia, che avendo diciamo, essendosi così contrapposta anche militarmente all'Occidente, è di fatto entrata nell'area di influenza cinese. E la Cina, che è molto più potente dal punto di vista economico, militare, geopolitico, è molto più potente della Russia, potrebbe esercitare un'influenza forse decisiva per convincere Putin a fermare questa sciagurata invasione che sta provocando decine di migliaia di morti e sta, diciamo così, e ha sconvolto l'assetto internazionale. Però, così come ha detto il Santo Padre, il motivo principale della sua visita era soprattutto questo incontro con queste poche migliaia di cattolici che però testimoniano l'universalità della Chiesa. La Chiesa non è soltanto l'Occidente, non è soltanto neppure l'Africa, dove peraltro il cristianesimo in generale, il cattolicesimo pure, stanno crescendo e moltiplicandosi, ma la Chiesa cattolica è anche composta da queste piccole comunità che vivono in un continente lontano e che sta appena appena conoscendo oggi la prima evangelizzazione. Quindi vive in una situazione molto diversa dalla nostra, da quella nella quale vive l'Europa e la Magna Europa, cioè i paesi nati dalla civilizzazione europea. Ma che cosa ha detto il Papa in questa omelia? Ha toccato due aspetti sostanzialmente. La sete che abita il cuore dell'uomo, la sete di assoluto, la sete di Dio, la sete di quella trascendenza che il secolarismo ha fatto venir meno nel senso comune delle popolazioni occidentali. Ma questa sete rimane, rimane anche là dove le figure religiose vengono perseguitate, messe in prigione o addirittura uccise, dove esiste una persecuzione oggettiva contro la trascendenza. San Giovanni XXIII parlava del mondo moderno, riferendosi evidentemente al mondo occidentale, come, no scusate, era uno scrittore francese, Bernanos, una grande congiura contro la preghiera, contro la dimensione della trascendenza. E il Papa quindi ha ricordato questa sete che né la persecuzione, né il secolarismo, né qualsiasi imposizione ideologica può far venir meno. Magari gli uomini non lo sanno e quindi orientano male questa sete, questo desiderio, ma sono animati sempre da questa ricerca anche inconsapevole della verità che salva, della bellezza, della gioia, della felicità. E la seconda considerazione che fa il Papa, il secondo tema è quello: che cosa ci disseta? O meglio, l'amore che ci disseta. Perché è soltanto l'amore, l'amore di Dio in particolare, ma poi quell'amore che muove la vita, che può toglierci la sete. Perché è l'unica cosa, è l'unica realtà che permette all'uomo di realizzarsi pienamente. È soltanto nell'amore definitivo e completo, che è il paradiso, l'uomo trova se stesso definitivamente per sempre. Trova la realizzazione di se stesso e quindi trova quella felicità che cerca. Disseta la sua sete. Con le parole del Salmo abbiamo pregato: O Dio, ha sete di te l'anima mia, desidera te la mia carne in terra arida, assetata, senza acqua. Il Salmo 3, 63. Questa stupenda invocazione, dice il Papa, accompagna il viaggio della nostra vita in mezzo ai deserti che siamo chiamati ad attraversare. E proprio in questa terra arida ci raggiunge una buona notizia. Nel nostro cammino non siamo soli. Le nostre aridità non hanno il potere di rendere sterile per sempre la nostra vita. Il grido della nostra sete non rimane inascoltato. Dio Padre ha mandato suo Figlio a donarci l'acqua viva dello Spirito Santo per dissetare la nostra anima. E Gesù, lo abbiamo appena ascoltato nel Vangelo, ci mostra la via per essere dissetati, è la via dell'amore che lui ha percorso fino in fondo, fino alla croce, e sulla quale ci chiama a seguirlo, perdendo la vita per ritrovarla nuova. Beh, qui c'è dentro un po' un riassunto molto efficace di che cosa sia il cristianesimo. Questo perdere se stessi per ritrovarsi nella felicità eterna e completa. Questo dare per trovare la gioia, questo donare Questo mettere Cristo, il figlio di Dio fatto uomo, morto per salvarmi, al centro della via e della nostra via e della nostra vita. Vivere per Dio e metterlo nel cuore della nostra azione significa mettere Dio al primo posto. E arrivare con un lungo procedimento, magari appunto lungo, difficile, complicato, ma arrivare a mettere solo Dio al centro della nostra intenzione, delle nostre intenzioni, delle nostre azioni. Soffermiamoci insieme su questi due aspetti, la sete che ci abita e l'amore che ci disseta. Anzitutto siamo chiamati a riconoscere la sete che ci abita. Il salmista grida a Dio la propria arsura perché la sua vita assomiglia a un deserto. Le sue parole hanno una risonanza particolare in una terra come la Mongolia, un territorio immenso, ricco di storia, una terra piena di cultura, ma anche una terra segnata dall'aridità della steppa e del deserto. Tanti di voi sono abituati alla bellezza e alla fatica del camminare, azione che richiama un aspetto essenziale della spiritualità biblica, rappresentato dalla figura di Abramo e più in generale proprio del popolo di Israele e di ogni discepolo del Signore. Tutti, noi tutti, infatti, siamo nomadi di Dio, pellegrini alla ricerca della felicità, viandanti assetati da amore. Il deserto evocato dal salmista si riferisce dunque alla nostra vita. Siamo noi quella terra arida che ha sete di un'acqua limpida, di un'acqua che disseta in profondità. È il nostro cuore che desidera scoprire il segreto della vera gioia, quella che anche in mezzo alle aridità esistenziali può accompagnarci e sostenerci. Sì, ci portiamo dentro una sete inestinguibile di felicità. Siamo alla ricerca di un significato e di una direzione della nostra vita, di una motivazione per le attività che portiamo avanti ogni giorno. E soprattutto siamo assetati di amore, perché è solo l'amore che ci appaga davvero, che ci fa stare bene, l'amore fa stare bene, che ci apre alla fiducia facendoci gustare la bellezza della vita. Cari fratelli e sorelle, la fede cristiana risponde a questa sete. La prende sul serio, non la rimuove, non cerca di placarla con palliativi o surrogati. No, perché in questa sede c'è il nostro grande mistero. Essa ci apre al Dio vivente, al Dio amore, che ci viene incontro per farci figli suoi e fratelli e sorelle tra di noi. Beh, anche qui è un'altra sintesi molto efficace di che cosa sia il cristianesimo. In cui vediamo un po' la fotografia, potremmo dire, dell'uomo di sempre, ma direi in modo particolare dell'uomo moderno. Cioè un viandante, un uomo che si agita molto, che fa molte cose, ma che non ha mediamente il senso delle cose che fa, il significato. Lavora, ama, si arricchisce o cerca di arricchirsi, cerca disperatamente il senso, il significato della vita, ma non riesce a trovarlo e allora cerca dei palliativi per placare questa sete che lo anima. Forse una delle letture più adeguate per affrontare questo problema non è una lettura dei nostri giorni, è un classico. È una lettura dei primi secoli, ma è la lettura di della ricerca disperata della verità di Sant'Agostino, che lui stesso racconta nelle sue confessioni. Ti cercavo altrove, ti cercavo fuori di me e non sapevo che tu eri dentro di me. A un certo punto, arrivato, Agostino dirà queste parole: ti cercavo nelle cose, ti cercavo nella filosofia, ti cercavo nel pensiero e non capivo che Dio era dentro di me, che è lì che avrei dovuto guardare per trovarlo. Tardi ti amai, dice a un certo punto, ma poi lo ha trovato, o meglio, si è fatto trovare, è Dio che lo ha trovato. E attraverso gli incontri di tante figure, come lui stesso racconta, in particolare del vescovo Ambrogio, ha ceduto, ha trovato, ha abbracciato quella fede. E sua mamma, Santa Monica, che Sant'Ambrogio e altri amici avevano fatto di tutto perché Agostino la trovasse. L'uomo moderno è quest'uomo molto pieno di distrazioni, possiamo dire, sto sempre parlando soprattutto dell'uomo occidentale, ma che non trova mai l'appagamento della sua ricerca, perché tutte queste distrazioni o sono cattive, ma anche se sono buone, non possono riempire la vita, perché solo Dio può riempire la vita. E veniamo così al secondo aspetto, l'amore che ci disseta. Prima era la nostra sete esistenziale, profonda. E adesso pensiamo all'amore che ci disseta. Questo è il contenuto della fede cristiana. Dio, che è amore nel suo Figlio Gesù, si è fatto vicino a te, a me, a tutti noi. Desidera condividere la tua vita, le tue fatiche, i tuoi sogni, la tua sete di felicità, la mia sete di felicità. Ciascuno veda questo discorso per sé, ovviamente. È vero, a volte ci sentiamo come una terra deserta, arida, senza acqua. Ma è altrettanto vero che Dio si prende cura di noi e ci offre l'acqua limpida e dissetante, l'acqua viva dello Spirito, che sgorgando in noi ci rinnova, liberandoci dal pericolo della siccità. Quest'acqua ce la dona Gesù. Come afferma Sant'Agostino, se ci riconosceremo nell'assetato, ci riconosceremo anche nel dissetato, sempre il Salmo 62. Infatti, se tante volte nella nostra vita sperimentiamo il deserto, la solitudine, la fatica, la sterilità, non dobbiamo però dimenticare questo, affinché non veniamo meno. In questo deserto, aggiunge Agostino, Dio ci irrora con la rugiada della sua parola. Ci fa sì provare la sete, ma poi viene ad appagarla. Dio ha avuto misericordia di noi e ha aperto per noi una via nel deserto, il Signore nostro Gesù Cristo. Queste le parole di Sant'Agostino. Questo l'itinerario, questa, dice il Papa, è la via nel deserto della vita. La vita è un deserto dove si incontrano numerosi ostacoli che però si possono superare, soprattutto con l'aiuto di Dio. Ma l'ostacolo principale, soprattutto per l'uomo moderno, per l'uomo contemporaneo, è quello di non vedere la meta, non di presumere di averla raggiunta, come era per esempio nell'epoca delle ideologie, ma proprio di non vederla, di non capire e di ammalarsi per questo. Un grande psicoterapeuta diceva nel suo libro sulla quella metodologia che lui ha studiato e indicato come quella capace di risolvere tanti problemi, tante angosce esistenziali, soprattutto del nostro tempo, tante malattie dell'anima. E diceva che queste malattie dell'anima, queste depressioni, nascono quasi sempre dal fatto che l'uomo, la persona che si ammala di questa malattia, si ammala perché non vede il fine. Da qui la logoterapia, cioè la terapia dello scopo, del fine, della parola definitiva, del verbo. E un uomo dice, un uomo che capisce di avere uno scopo, che avere un fine, che la sua vita non è in balia del nulla sostanzialmente, ma è la via di un deserto. La vita è come attraversare il deserto, un deserto. Ma attraversare un deserto avendo di fronte agli occhi, guardando, vedendo proprio la meta che ci aspetta, o essendo sicuri che ci sia comunque una meta oltre il confine, che anche se non vediamo, però sappiamo che c'è, ecco, senza questa modalità, senza questo scopo, senza questa fine, senza vedere questo obiettivo, l'uomo si ammala, perché la sua vita perde di significato. Non sa più chi è, non sa più neppure perché deve fare tanta fatica per vivere. E si ammala. E questo vale anche per i popoli, se ci fate caso, non è soltanto il dramma delle singole persone, è il dramma dei popoli. Quando un popolo cessa dall'avere una meta, una meta nel senso il bene comune, ma che un bene comune che riposa su valori naturali, seri, concreti, veri. E anche questo popolo si ammala. E il sintomo della malattia, per esempio, è che non mette più al mondo figli. Cioè la crisi demografica che stiamo vivendo. Cioè il fatto che non nascano più bambini, che non ci sia più un ricambio ormai da tanti anni generazionale, deriva dal fatto che il nostro popolo si è ammalato, perché non vede un futuro. Perché dovrebbe mettere al mondo dei figli se non c'è futuro? Fateci caso, il segno più grande della mancanza di speranza, della mancanza di una meta, è proprio la rinuncia a donare la vita. Cioè il non considerare l'amore fra un uomo e una donna come la modalità naturale attraverso cui trasmettere la vita. E dare così un senso anche alla propria vita, perché non c'è come non vedere accanto a noi il risultato del nostro amore per dire, vabbè, male che vada, ho dato la vita a queste persone, ho trasmesso la vita, lascerò un segno. Un popolo che non ha questa certezza, che non ha questa consapevolezza, è un popolo che si ammala. Perché per superare l'angoscia che viene dalla mancanza di speranza, dalla mancanza di una meta, dalla mancanza di un obiettivo, comincia a girare su se stesso, comincia a fare delle cose senza senso, comincia a percepire esclusivamente il proprio benessere, il proprio godimento, il proprio io, credendo di risolvere il problema della mancanza di felicità, ma in realtà ammalandosi. Allora, come si esce da questa situazione? Si esce guardando alla meta. Ci ha procurato una consolazione nel deserto, i predicatori della sua parola. Ci ha offerto dell'acqua nel deserto, ricolmando di Spirito Santo i suoi predicatori, affinché si formasse in essi una fonte di acqua che sale fino alla vita eterna. Queste parole, carissimi, richiamano la vostra storia. Nei deserti della vita e nella fatica di essere una comunità piccola, il Signore non vi fa mancare l'acqua della sua parola, specialmente attraverso i predicatori e i missionari, che unti dallo Spirito Santo ne seminano la bellezza. E la parola sempre, sempre ci riporta all'essenziale, all'essenziale della fede. Lasciarsi amare da Dio per fare della nostra vita un'offerta d'amore, perché solo l'amore ci disseta veramente. Non dimentichiamo, solo l'amore disseta veramente. E così il Papa si avvia alla conclusione dell'omelia dopo averci ricordato queste tappe fondamentali della vita cristiana. Il desiderio di senso, la sete, è il dissetatore, è colui che solo è in grado di colmare questo desiderio di sete. E qui badate bene, Gesù Cristo non è uno dei tanti medici, è l'unico medico, è l'unico salvatore. Questo non diciamolo con aria di sfida. Pensate a questa piccola comunità, piccolissima comunità, 1500 persone. Dentro una cultura plurisecolare, immensa, forte. Come potrebbero pensare di convincere qualcheduno che Cristo è il Salvatore? Se presentassero il Vangelo, la dottrina della Chiesa, il Magistero, lo presentassero con l'arroganza di chi si crede superiore. No, non è questa la strada. Cioè la strada è la certezza, la convinzione che solo Cristo è il Salvatore, ma anche una modalità piena di amore, piena di affetto, piena di relazionalità, e che parte dal riconoscimento della bontà, della verità, della cultura dentro cui avviene l'evangelizzazione. Perché non dimentichiamoci mai che in Mongolia, piuttosto che in qualsiasi altro stato della terra, lo scopo dell'annuncio di Cristo è quello di far nascere una cultura ispirata dalla fede che è uguale per tutti, ma che si va a incidere, che va a incidersi su una cultura diversa. E quindi la cultura che nasce dalla fede in Mongolia non è la stessa cultura che nasce in Europa o in Africa o in altri paesi dell'Asia. Perché la fede va a innestarsi su una cultura diversa. Certo, poi bisognerà purificare questa cultura, bisognerà togliere, convincere di togliere tutto quello che contrasta con la natura, con la legge naturale, con la verità, eccetera. Tutto vero. Però il cristianesimo che nasce in Mongolia, così come in Cina, in Vietnam, un paese asiatico, è un cristianesimo, è una cultura che nasce dalla stessa fede, ma che è diversa. Perché la stessa fede va a incontrare, a fecondare una cultura diversa da quella che si è sviluppata in Europa piuttosto che in Africa, eccetera. Questo va tenuto presente perché se no si rischia di favorire la confusione fra il cristianesimo, il cattolicesimo, che significa universale, con un aspetto dell'inculturazione, cioè della fede che è diventata cultura, cioè la cultura che è nata dalla fede in Occidente. Che è stata una bellissima cosa, che è una bellissima cosa, che noi dobbiamo memorizzare, tenere ferma nella nostra memoria, perché è la nostra identità, perché noi siamo occidentali. Non dobbiamo disprezzare e dobbiamo combattere coloro che vogliono distruggere questa tradizione, questa cultura, questo modo di essere cristiani, che si è realizzato in Occidente. Però noi non possiamo e non dobbiamo pensare che la cultura che nasce dalla fede di altri popoli sia uguale a questa nostra, perché sarebbe un errore. Sarebbe confondere la fede cristiana con la cultura occidentale, che è un'altra cosa, che è il frutto di una sintesi di altre culture, che ha una dimensione certamente universale anch'essa, cioè alcune delle verità che il pensiero greco, il diritto romano hanno scoperto, messo insieme e che caratterizzano la cultura occidentale, hanno una dimensione universale, che va bene per tutte le culture e per tutti i popoli. I 10 comandamenti, per capirci, la sacralità della vita, la centralità della famiglia, la libertà, la proprietà, sono tutti valori universali che però si devono incarnare dentro le culture specifiche, soprattutto là dove, come per esempio in Cina, in Giappone, in questi paesi asiatici di lunga tradizione, i nostri missionari, la nostra evangelizzazione incontra una cultura forte. Quella cultura non va estirpata, va aiutato il processo di inculturazione della fede dentro quella cultura lì. È ciò che Gesù oggi dice all'Apostolo Pietro. Pietro non accetta il fatto che Gesù dovrà soffrire, dovrà essere accusato dai capi del popolo, attraversare la passione e poi morire sulla croce. Pietro reagisce, protesta. Vorrebbe convincere Gesù che si sbaglia, perché secondo lui, e così spesso lo pensiamo anche noi, il Messia non può finire sconfitto, assolutamente non può morire crocifisso come un malfattore abbandonato da Dio. Anche questa è una tentazione che abbiamo. Cioè, il cristianesimo è vero perché Cristo è il figlio di Dio. Perché il gesto, l'evento della sua incarnazione e poi della sua morte e resurrezione è avvenuto realmente, storicamente. Questo è il segno. San Paolo dice che vana sarebbe la nostra fede se Cristo non fosse risorto. Però tra l'incarnazione e la resurrezione c'è la croce. E noi non dobbiamo non solo abbiamo tutti paura della croce, ma non dobbiamo pensare di poterla sfuggire, anche a livello di popolo. Ci sono nella storia della Chiesa i santi, le grandi scoperte, le grandi realizzazioni, pensate la grandezza della civiltà occidentale che ha, grazie al cristianesimo, costruito gli ospedali, le scuole, le università, aiutato i poveri. E però dentro questa storia c'è anche una storia di soprusi, di ingiustizia, di tradimenti. Cioè nel collegio apostolico c'è un traditore. E noi dobbiamo accettarlo questo. Cioè dobbiamo accettare anche che l'evangelizzazione dell'Europa è nata. È passata anche attraverso delle ingiustizie. Non possiamo pensare che la nostra storia sia una storia esente dal male e dal peccato. Dobbiamo farci carico anche di questo. Quando Giovanni Paolo II chiede scusa al Colosseo nel 2000 per il modo con cui i cristiani possono avere offeso altri popoli durante l'evangelizzazione, si fa carico delle colpe. È un padre di famiglia che dice: sì, io mi faccio carico delle colpe di mio figlio, di mio nipote, però questo non significa che Cristo non sia veramente il figlio di Dio e l'unico salvatore capace di portare la felicità ai popoli. Ecco, spesso su questo doppio aspetto c'è una grande incertezza, ci sono quelli che sbagliano in un senso e sbagliano nell'altro, o pensano che alla leggenda nera imposta dal pensiero illuminista e laicista contro la Chiesa, contro il cristianesimo, si debba contrapporre la leggenda rosa, dove tutto è andato, ma non è vero, non è andato tutto bene. Ma non è neanche andato tutto male, tant'è che quello che è nato è qualcosa di buono, accanto a tante macchie. Faccio un esempio che ha fatto il Papa, un esempio che ha suscitato tante critiche, tornando con i giornalisti, parlando con i giornalisti, il Papa ha corretto un po' un discorso che aveva fatto qualche giorno fa ai giovani russi, ai giovani cattolici russi, quando aveva citato due figure veramente brutte, tristi, sbagliate, diciamo così, della storia russa. Pietro II, lo zar Pietro il Grande e la zarina Caterina II. Che sono due figure profondamente negative, sia per il male che hanno fatto alla Chiesa, anche a quella ortodossa, certamente ai cattolici. L'unica cosa sicuramente positiva di Caterina II è che ha salvato i gesuiti, che erano stati condannati da tutti i governi europei, erano stati sciolti anche dalla Santa Sede. Qualcuno dice: per fare un dispetto al Papa che aveva soppresso i gesuiti, la Caterina li mantiene all'interno dei suoi territori, e questo impedirà alla compagnia di scomparire del tutto in quel lungo periodo di soppressione in cui è stata soppressa, cioè dalla 1700, seconda metà del 1700 fino alla restaurazione, fino al 1814, eccetera. E il Papa, per citare la cultura russa, come poi ho spiegato, che va difesa perché è ricca di tante cose belle, bellissime. Pensate alla cultura delle icone, pensate alla letteratura russa straordinaria. Pensate ai santi e ai martiri. Forse, ecco, se avesse citato i martiri invece che Pietro e Caterina, non avrebbe incontrato queste critiche un po' stupefatte. Effettivamente sono due figure estremamente negative, anche per gli stessi russi dovrebbero farsi carico, dice, beh, la nostra è una grande cultura, una grande storia, ma a differenza di quello che ci sta dicendo il nostro grande capo Vladimir Putin, Pietro il Grande e Caterina II non sono un esempio da imitare, come non è un grande esempio da imitare Stalin. Eppure quello che sta succedendo oggi in Russia sembra essere proprio questo. Allora, qual è il concetto? Il concetto che deve passare è che noi non dobbiamo scoraggiarci se nella nostra storia, nella nostra vita facciamo del male. C'è stato del male nella storia della Chiesa. C'è stato del male nella nostra vita. Ma quello che dobbiamo fare sia come popolo, sia come singoli, è quello di dimenticare questo male, o meglio, non dimenticarlo, ma impedire che questo male blocchi la nostra azione e buttarci a fare il bene, riconoscendo il bene che c'è stato nella nostra vita alle nostre spalle. Gesù a Pietro dice questo, vai indietro, Satana, perché tu vuoi farmi ragionare secondo il mondo che non tollera la croce, non tollera la sofferenza, il dolore. E il Signore rimprovera Pietro, perché questo suo modo di pensare è secondo il mondo e non secondo Dio. Se pensiamo che a dissetare le arsure della nostra vita bastino il successo, il potere, le cose materiali, questa è una mentalità mondana, dice il Papa, che non porta a nulla di buono, anzi ci lascia più aridi di prima. Gesù invece ci indica la via. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. È il Vangelo di Matteo. Fratelli, sorelle, la via migliore di tutte è questa, abbracciare la croce di Cristo. Al cuore del cristianesimo c'è questa notizia sconvolgente, straordinaria. Quando perdi la tua vita, quando la offri con generosità in servizio, quando la rischi impegnandola nell'amore, quando ne fai un dono gratuito per gli altri, allora essa ti ritorna in abbondanza, riversa dentro di te una gioia che non passa, una pace del cuore, una forza interiore che ti sostiene. E abbiamo bisogno di pace interiore. Questa è la verità che Gesù ci invita a scoprire, che Gesù vuole svelare a voi tutti in questa terra di Mongolia. Non serve essere grandi, ricchi o potenti per essere felici. Solo l'amore ci disseta il cuore. Solo l'amore guarisce le nostre ferite, solo l'amore ci dà la vera gioia. E questa è la via che Gesù ci ha insegnato e aperto per noi. Anche noi, fratelli e sorelle, ascoltiamo la parola che il Signore dice a Pietro, va dietro a me. Vale a dire, diventa mio discepolo, fai la stessa strada che faccio io e non pensare più secondo il mondo. Allora, con la grazia di Cristo, dello Spirito Santo, potremo camminare sulla via dell'amore. Anche quando amare significa rinnegare se stessi, lottare contro gli egoismi personali e mondani, correre il rischio di vivere la fraternità. Perché se è vero che tutto ciò costa fatica e sacrificio e a volte significa dover salire sulla croce, è ancora più vero che quando perdiamo la vita per il Vangelo, il Signore ce la dona in abbondanza, piena di amore e di gioia per l'eternità. Bene, ci fermiamo qualche secondo e poi risponderò alle vostre domande. Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera professore.
Sì,
Sono
buonasera.
Walter da Carbonia, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, un assente che io vedo nel mondo di oggi è certamente quello del superare, superamento dei razzismi, dei pregiudizi. Credo che tutti siamo chiamati, la scuola in particolare, a trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come l'uguaglianza, non solo tra bianchi e neri, ma anche fra uomini e donne, quindi uguali nella diversità, si potrebbe dire, poi la dignità di ogni essere umano, l'essere umano che non deve essere visto non come un oggetto o una cosa, ma come una persona, e qui mi riferisco soprattutto alla donna, perché oggi assistiamo veramente a una strage, ogni 3 giorni viene uccisa una donna nel nostro paese. Ecco, volevo sapere così una sua opinione su quello che ho detto.
Sì, ma guardi, sicuramente ci sono tante ingiustizie, tra cui quelle che ha citato lei. La morte di tante donne, i conflitti che nascono dal razzismo. Soprattutto nascono dalla paura del diverso, che è un po' il problema dell'immigrazione, no? Però, ecco, colga anche l'aspetto ideologico di tutto questo, cioè perché nel nostro mondo viene sottolineata soltanto questa ingiustizia? Per esempio, non si parla quasi mai dei bambini innocenti che muoiono con l'aborto. E con lo Stato che paga questi omicidi, con una legge che li autorizza. Cioè, perché non si fa una campagna, sta venendo fuori adesso meritoriamente da parte del governo italiano, ma pensiamo a tutto l'Occidente, perché non si fa nulla per proteggere, io non dico solo i bambini, ma anche gli adulti, gli uomini, dalla pornografia. Ecco, siamo attenti perché noi viviamo un'epoca in cui si ideologizza tutto e allora ci sono quelli che sottolineano un aspetto, gli altri che ne sottolineano un altro, un'ingiustizia. Allora, sono tutte le ingiustizie che devono essere combattute, non soltanto quelle che corrispondono al proprio progetto ideologico. Se no non si è credibili. Quindi è verissimo, esiste un problema di tante delle donne uccise. Ma esiste anche il problema delle relazioni che si sfasciano. Perché i matrimoni saltano? Perché le relazioni, perché all'amore subentra così facilmente l'odio? Ecco, interroghiamoci anche su questo. Chi continua a seminare questo odio, che poi esplode in qualche modo? Odio per la bellezza, per l'unità, per la comunione. Cioè, se ci parlassero con un po' più di entusiasmo della bellezza, per esempio, della famiglia, del matrimonio, della comunione, della fedeltà, forse non ci sarebbe questo clima che poi esplode nell'odio dentro le relazioni. Cosa voglio dire? Voglio dire, andiamo a monte, certo, perseguiamo con tutta la forza della legge e della cultura, soprattutto queste donne che vengono, diciamo, questi assassini di donne. Ma non dimentichiamoci gli altri, i bambini concepiti, i bambini che vanno protetti dal male, in primis la pornografia, perché questa è una catena. Se noi non fermiamo questa catena all'inizio, questa società così ipersessualizzata, poi esplode. Esplode in gesti inconsulti, violenti, inaccettabili. Ma andiamo anche alla radice. Allora, c'è sempre stata nella storia dell'umanità questo problema, ma non c'è mai stato un problema che sta diventando sempre più di massa, diciamo così, sempre più frequente. E quindi bisogna andare a cercare le radici di questo, il perché di questo, quali sono le cause di tutto ciò. E sicuramente il clima culturale, morale che noi respiriamo non è un clima che favorisca la soluzione di questi problemi, cioè la protezione delle donne, la protezione dei bambini, la protezione dei concepiti. Quindi è una grande opera di apostolato culturale, se posso dire, che non è solo il Vangelo, è qualcosa di più, è il Vangelo che diventa cultura, che diventa vita, che cambia i modi di vivere delle persone. E li porta al bene. C'è tanto disprezzo nei confronti del cristianesimo, ma se qualcuno cominciasse a chiedersi dalle pagine dei grandi giornaloni, come si vivrebbe se gli uomini vivessero secondo rispettando i 10 comandamenti? Si vivrebbe meglio o peggio di come si vive? E chi predica i 10 comandamenti? Allora, vedete, se noi cominciamo a porci queste domande, non dico che troviamo una soluzione, perché sarebbe troppo semplice, però vediamo una strada per una soluzione. Se no, continuiamo a prendere atto che le cose vanno male senza mai cercare di andare alla radice del perché vanno male. Pronto?
Buonasera professora, io sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. In primis desidero ringraziarla per le sue trasmissioni, per le tematiche che lei approfondisce. Poi la mia riflessione, lei ha detto che siamo assetati d'amore, la ricerca del segreto della vera gioia e la fede cristiana risponde a questa esigenza. Professore, ma per poter dire ciò bisogna conoscere il cristianesimo, la Bibbia, il Vangelo. Mi perdoni se uso il plurale, noi, ma noi conosciamo il cristianesimo, la Bibbia, il Vangelo, che contengono il vero amore che dovrebbe dissetarci. Io ho verificato che molto spesso il cattolico non ha neanche una preparazione tale di conoscenza delle scritture, conoscenza da poter parlare di questo amore. Amore con la A maiuscola, perché io ritengo che se non si conosce non si può amare. Come ci avviene anche nella nostra vita quotidiana, nei rapporti, nelle relazioni della nostra vita. La ringrazio e l'ascolto per radio.
Sì, beh, se capisco bene, lei pone il problema dell'ignoranza della nostra fede da parte degli stessi cristiani che frequentano la Chiesa. Ed è vero, lei dice una cosa vera. I cristiani oggi sono una minoranza e siamo anche una minoranza ignorante. Cioè, nel senso che non conosciamo i fondamenti della nostra fede. E come se ne esce? Cambiando la vita, cioè dedicando più tempo nella nostra vita a studiare che cos'è la fede cristiana, il catechismo, a leggere, a pregare sulla Bibbia, sulla parola di Dio. A frequentare la chiesa non soltanto per quella mezz'oretta alla domenica, ma tutti i giorni, cioè pregando tutti i giorni, come mangiamo tutti i giorni, più volte al giorno, dobbiamo dare da mangiare alla nostra anima tutti i giorni, più volte al giorno. E non se ne esce, se non si fa così, se non si conosce Gesù. E conoscere Gesù ci sono due modi, entrambi necessari, la preghiera e lo studio della sua parola e della sua dottrina, che ci viene dal catechismo, dal magistero, dall'insegnamento della Chiesa e dalla parola di Dio. Non contrapporli, no? Non quelli della parola contro quelli del catechismo, quelli del catechismo contro quelli della parola. Ci vogliono tutte e due. E ci vuole tanta preghiera. E poi bisogna anche conoscere la Chiesa. Che cos'è la Chiesa? Quanti di noi sanno rispondere a un musulmano, a un buddista, o semplicemente a uno a cui non hanno insegnato nulla, che cos'è la Chiesa? Che non è l'edificio dove andiamo a domenica, non è la cattedrale. La Chiesa è qualcosa di molto più vivo, di molto più importante. Il corpo sociale di Cristo, benissimo. Il popolo di Dio, benissimo. Cosa vuol dire? Noi queste cose dobbiamo imparare a spiegarle. A chi ci chiede? Ai nostri figli. Mi mandi a fare catechismo, ma che cos'è il catechismo? Sappiamo rispondere? Che cos'è l'Eucaristia o la confessione, il sacramento che mi dici di prendere, di seguire per poter poi riceverlo? E allora, genitori, facciamoci un esame di coscienza. Per essere credibili, no? E poi soprattutto nei confronti anche dell'esterno, cioè noi andiamo in ufficio, dobbiamo essere riconosciuti come cristiani, dobbiamo farci riconoscere come cristiani e dobbiamo però anche poi dire, ma qual è, come dice San Pietro, qual è la ragione della tua speranza, della tua fede? Sei cristiano perché? Cosa vuol dire essere cristiano? Ecco, questo è quello che deve avvenire. Se non avviene, il nostro mondo muore lentamente, o anche non lentamente. Cioè il mondo cristiano muore lentamente, o anche appunto, o più velocemente di quello che possiamo immaginare. Pronto?
Vado via.
Pronto? Pronto?
Vado via. Sì, vorrei fare un intervento. Ma mi è capitato di partecipare a delle conferenze in qualche ritiro di preti, e ho notato che si lamentavano anche dell'ignoranza spirituale dei loro parrocchiani, e che sta a indicare che o non sono stati preparati e istruiti bene, o non hanno fatto un'esperienza che non si nutre soltanto delle belle parole della predica, c'è la domenica, della Maria della domenica, dove non
Sì.
c'è abbastanza pratica di ascolto delle esperienze, dei contenuti della parola, in particolare dei doni dello Spirito. Se non c'è esperienza della presenza e dell'azione di Dio nella vita quotidiana, non solo nella cosiddetta liturgia che dovrebbe attualizzare la parola.
Sì. Ma io direi entrambe le cose, cioè sicuramente si dedica troppo poco tempo alla formazione dei fedeli. È vero anche il contrario, che poi sono anche i fedeli che quando vengono invitati non vanno e che dovrebbero loro preoccuparsi di formarsi. o attraverso le strutture della parrocchia, o attraverso i sacerdoti, oppure anche attraverso loro stessi. Cioè, voglio dire, catechismo lo si può leggere, non c'è bisogno che ci sia l'obbligo, l'input del sacerdote o del parroco. Ci si può trovare in gruppi, leggerlo insieme, fare delle domande quando qualche cosa non si capisce. Il Catechismo della Chiesa Cattolica non è un libro clandestino, è un libro che si può comprare subito, leggere, e poi certe cose si capiscono, certe altre no, però intanto si capisce un po' di più che cos'è la nostra fede. E poi cercare dei maestri, cercare dai propri sacerdoti o dai laici più impegnati, più... Spiegami cosa vuol dire questo, cioè fare delle domande ed esigere delle risposte. Pronto? Bene, siamo arrivati al termine, vi ringrazio. Abbiamo letto l'omelia che il Papa ha tenuto in Mongolia durante la messa di domenica, dove ha parlato della sete di Dio e di come questa sete può essere colmata attraverso la conoscenza di Cristo. Vi auguro una buona settimana, arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.